Lettura di Ars. Questa volta incontriamo un mistico domenicano, teologo e un personaggio fondamentale perché, tra l'altro, mantiene viva la fiamma di Eckhart, di cui è stato allievo. Dunque siamo nel 300, 1300-1361. Questo mistico scrive una cosa fondamentale che è quella a cui adesso faremo ricorso ed sono le sue prediche, che naturalmente furono messe all'indice nel 1578 e vennero, diciamo, come si può dire, difese e voglio dire, si è evitato che si perdessero grazie a Madre Teresa de Avila, Santa Teresa de Avila e a San Giovanni della Croce. Questo mistico, perciò voglio dire mistici reali, non baciapile o pseudopreti, insomma, no? Che cosa c'è in questo autore? In questo autore c'è una cosa fondamentale che è la sottolineatura, l'evidenziazione del fatto che Dio non è una cosa aliena con le antenne verdi, che Dio non è altro. Dio è, e questo ricordiamo le Upanishad, no? Dio è la nostra stessa realtà, è il cielo in cui stiamo, vediamo, e penso a Porfirio, no? Penso alle considerazioni sugli intelligibili, penso alla presenza divina secondo i vari modi, che poi sono, diciamo, anche i vari dharma, no? I vari modi, le varie forme, che peraltro sono tutte figlie della forma principale, del dharma principale, no? Che è appunto Dio, che noi definiamo Dio, diciamo che abbiamo convenuto di dare questo nome, che tra l'altro significa luminoso, e quindi sappiamo benissimo quanto sia vera questa cosa. Vera tanto quanto la possibilità per l'uomo di avere una pratica della sua dignità di uomo, non essere una scatoletta chiusa dove il mondo si agita in mille inutilità e mille chiacchiere. In realtà la meraviglia, la poesia è ciò che tiene vivo tutto, perché amore, amore, poesia, volontà sono uno spirito, sono la nostra vita. La vita non è, voglio dire, qualcosa di staccato dalle persone, la vita è quelle persone stesse. Allora cosa siamo? Siamo di fronte a questo mistico, siamo di fronte a Tauler, no? Mistico domenicano. E che cosa facciamo? Abbiamo subito di fronte un mistico che parla di una cosa che è il fondo dell'anima, cioè il luogo della conoscenza di sé, e lo spirito stesso, questo Urgrund, questo fondo dell'anima che già è in Eckhart, ed è il luogo dell'anima dove l'uomo trova se stesso, dove l'uomo trova la sua unità. L'uomo è separato, l'uomo è fratto, l'uomo è fatto a pezzi e si unifica. Che cosa? Attraverso Dio. E potremmo dire anche attraverso certa sete di esistere girata di segno. Non è da eliminare qualche cosa, c'è da cambiargli di segno. E cominciamo di qui, dicendo che cosa? Dicendo questo sermone, abbiamo scelto tre sermoni, dai quali abbiamo espunto, abbiamo tolto alcune salienze. Questo sermone per la festa di Natale. Così recitava. Oggi si festeggia nella cristianità santa una triplice nascita e ciascun cristiano dovrebbe trovare in essa gioia e felicità grandi tali da farlo uscire fuori di sé. Quindi già felice in quanto esci fuori di te. Già questo parte subito pesante. C'è di che farlo entrare in trasporti di amore, di gratitudine, di allegrezza. Un uomo che non sentisse niente di tutto questo dovrebbe tremare. Quindi, quello che stiamo per leggere, queste nascite, c'è di che farlo entrare, sono la causa di farlo entrare in trasporti di amore, di gratitudine, di allegrezza. Un uomo che non sentisse niente di tutto questo dovrebbe tremare. Brahmacharya Upanishad, the same, la stessa cosa. La prima, scrive poi Tauler, Giovanni Tauler, una meraviglia. La prima e più sublime nascita è quella del figlio unico generato dal Padre Celeste nella essenza divina, nella distinzione delle persone. Attenti, l'essenza divina potrebbe essere la Mater. La seconda nascita oggi festeggiata, siamo sul sermone di Natale, la seconda nascita oggi festeggiata è quella che si compì attraverso una madre che, nella sua fecondità, conservò l'assoluta purezza della sua castità virginale. La terza è quella con cui Dio, ogni giorno e ad ogni ora, nasce in verità, spiritualmente, attraverso la grazia e l'amore in ogni anima buona. La grazia e l'amore. Non solo la grazia, non solo l'amore. C'è la grazia e le opere. All'uomo come opere spetta l'amore. Le opere dell'uomo sono l'amore. Un bambino è nato per noi ed è un figlio che ci è stato dato. È nostro, del tutto nostro, nostro più di ogni altro bene. Egli nasce in ogni istante e incessantemente dentro di noi. Egli nasce in ogni istante ed incessantemente dentro di noi. Quaesivit in veni. Cerchiamo di amare. La grazia è contemporanea all'amore. Recto e verso di una stessa medaglia, senti che bella. Egli nasce in ogni istante ed incessantemente, e nasce in ogni istante incessantemente. Vuol dire, cosa vuol dire che nasce continuamente? Vuol dire che è nell'eterno. Vuol dire che in noi c'è il Kairos, c'è il rotto del tempo, vuol dire che c'è l'eterno presente. Ecco perché nasce continuamente in noi il Cristo, e incessantemente. Perché? Perché è spazzato il tempo. Quindi per l'uomo che prega si spezza il tempo. Non deve andare a sperare nel post mortem o in qualche bislaccheria, dice poi. E di questa nascita, ricordata nell'ultima messa, che vogliamo innanzitutto parlare, dice Tauler, e segue. Per arrivare a comprendere come tale nascita abbia in noi tutta la sua nobiltà e fecondità, bisogna considerare il carattere tutto proprio della prima nascita, quella del Padre, che genera il Figlio nell'eternità. Quindi dal Padre c'è la generazione del Figlio nell'eternità, abbiamo detto l'eternità, l'eterno presente. Il Padre genera il Figlio in noi eternamente. Perché se il Cristo e se Dio è creatore in eterno, non è un creatore uno che ha cominciato a creare, è andato a fumarsi la sigaretta e a farsi il vino bianco. La sovrabbondanza della ricchezza trascendente, della bontà divina, non permetteva a Dio di restare racchiuso in sé stesso, doveva espandersi, comunicarsi, perché, per dirlo con Boezio e Sant'Agostino, la natura di Dio, il suo carattere è donarsi. Nel Corano c'è un concetto uguale. Voglio essere conosciuto e ho fatto l'uomo, e ho fatto l'uomo, e ho fatto l'uomo. Il Padre si è perciò comunicato dapprima attraverso la processione delle persone divine, poi si è riversato al di fuori, nelle creature. Ecco perché Sant'Agostino ha detto: è perché Dio è buono che noi esistiamo, e tutto quello che le creature hanno di buono, esse lo hanno dalla bontà essenziale di Dio. Qual è dunque la proprietà che noi dobbiamo considerare e studiare del padre che genera il figlio? Il padre, in virtù stessa della sua proprietà personale di padre, rientra a se stesso, con la sua intelligenza divina. In una chiara comprensione, scruta in se stesso il fondo essenziale del suo essere, eterno, e, attraverso questa semplice comprensione, si esprime perfettamente in una parola, che è suo figlio. Il figlio nasce dall'interiorità del padre, dal mistero del fondo essenziale del padre. Che è lo spirito dell'uomo. E difatti, nella conoscenza che il padre ha di se stesso, quello in cui consiste, senti che bella, conoscenza che il padre ha di se stesso, quello in cui consiste precisamente la generazione del suo figlio nell'eternità, senti che bella, e nella conoscenza che il padre ha di se stesso, il padre come consapevolezza, nella conoscenza che il padre ha di se stesso, quello in cui consiste precisamente la generazione del figlio nell'eternità. Quindi la generazione del figlio è la natura stessa del padre. Il padre è presente in virtù dell'unità dell'essenza, distinto in virtù della distinzione delle persone, personum, prosopon, la maschera. Potremmo dire che in un certo senso è un'unica entità con tre maschere. Così dunque il padre prende coscienza di se stesso attraverso il figlio. Si conosce. Poi si distingue da se stesso, generando la propria immagine, quella stessa che fin da principio ha riconosciuto e afferrato in se stesso. Rientra allora di nuovo in se stesso con la perfetta compiacenza del suo essere. Questa compiacenza si espande in un amore ineffabile, che è lo Spirito Santo. Questa compiacenza del Padre, che si esprimerà nel Figlio, nasce attraverso che cosa? Un amore ineffabile che è lo Spirito Santo. È così che Dio vive in se stesso, esce da se stesso, ritorna in se stesso. Questa proprietà in virtù della quale il Padre rientra in se stesso ed esce da se stesso, la dobbiamo ritrovare nell'uomo. Senti qua, senti qua, senti qua. Cioè, ci sta dicendo, l'uomo può amare, l'uomo può avere la grazia, l'uomo ha in sé, insieme, ha in sé la terra, ha in sé il cielo. Perché? Ma perché l'uomo può amare. E un seme in terra che cosa fa senza amore? Non germina. Che cos'è l'amore? L'amore è il tepor, l'amore è il calore, tummo, tapas, l'amore è il fuoco interno, il calore interno, tra l'altro il calore di gallina, volendo. Comunque, vabbè. E il calore interno non è una fiammata e vai, hai fatto l'arrosto. No, no, la meraviglia è che tutto viene cotto lentamente, il regime del fuoco, il regime interno del calore, ma non un fuoco potente. E quella è la bellezza di amore. E allora che cosa dice? Dice, senti che bella. Questa proprietà in virtù della quale il padre rientra in se stesso ed esce da se stesso, la dobbiamo ritrovare nell'uomo che vuole, come una madre, concepire in sé il verbo in modo spirituale. Ciumbia, ripeto. Questa proprietà in virtù della quale il padre rientra in se stesso ed esce da se stesso, esterna, voglio essere conosciuto e ho creato l'uomo, la dobbiamo ritrovare nell'uomo che vuole, come una madre, concepire in sé il verbo in modo spirituale. L'uomo può concepire in sé il verbo in modo spirituale. L'uomo non è un povero coglione alla deriva. Tutt'altro. Sia Eckhart che Silesio dicevano. Dice che se io non ci fossi, Dio non ci sarebbe, scomparirebbe tutto. E allora ecco il mistero Drishna, della sete, tra l'altro, Drishna, che è paradossalmente è la potenza che tu puoi girare, al contrario lo dirà tra poco, e che proprio lei ti porterà alla meraviglia, all'entusiasmo, all'amore di Dio, porca vacca. C'è. Egli, quell'uomo, deve rientrare completamente in se stesso per poter poi uscire da se stesso. Ma come? L'anima è dotata di tre nobili facoltà che ne fanno una pura immagine della Santissima Trinità: la memoria, l'intelletto e il libero arbitrio. Per mezzo di queste facoltà, l'anima è capace di afferrare Dio e di restarne impressionata in tal modo da poter ricevere tutto quello che Dio è, possiede e può donare. È così che essa si fissa già nell'eternità. Perché l'anima è nel tempo, ma anche nell'eternità. Essere nell'eternità senza essere nel tempo è un'altra sciocchezza, uso un eufemismo. In realtà l'anima è nel tempo e nell'eternità, ed è lì la meraviglia. Segue. Dice poi, attraverso le sue facoltà superiori, l'anima appartiene all'eternità, mentre che per la sua parte inferiore, attraverso le facoltà sensibili o animali, essa appartiene al tempo. Ma attualmente l'anima si diffonde nel tempo e nelle cose temporali, sia attraverso le facoltà superiori che con quelle interiori. Quindi nei fatti l'anima è diffusa, l'anima è vita, l'anima si esprimerà nei vari modi possibili, ma l'uomo ha Dio. Insomma, questa è un po' una sparata. Diciamo comunque che l'uomo ha una porta aperta che si è chiusa da solo e tra l'altro per fortuna non ha neanche le chiavi sono dall'altra parte. L'uomo deve amare e poi chissà che le serrature non si aprono da sole, sì, le serrature si aprono da sole, capri. E la ragione va ricercata di tutto ciò nella stretta unione che intercorre tra le tre facoltà, memoria, intelligenza, libero arbitrio. Attenti, scaldate, e lo vedremo tra un po', dal calore di amore. Per la verità c'è del tutto necessario un ritorno su noi stessi, perché questa nascita si compie. È necessario raccogliersi intensamente, ricondurre e radunare tutte le nostre forze, le nostre facoltà, quelle inferiori altrettanto bene che le superiori, e richiamarle da ogni dispersione alla concentrazione che rende più possenti tutte le cose unificate. Dunque, a regresso ad unum, l'uomo che prende le sue facoltà, senti che bella, c'è del tutto necessario per giungere alla verità un ritorno su noi stessi perché questa nascita si compia. È necessario raccogliersi intensamente, ricondurre e radunare tutte le nostre facoltà, le inferiori altrettanto bene che le superiori, e richiamarle da ogni dispersione alla concentrazione che rende più presenti, più possenti tutte le cose unificate. Senza concentrazione, ekagrata, in sanscrito, Senza concentrazione, senza attenzione, appamada, il buddismo, senza concentrazione non combini un pifero. Ma se tu nella preghiera, nella concentrazione, nella meditazione, metti a fuoco il vuoto del mozzo della ruota, lì trovi il cucù, c'è la sorpresa. Dice poi, se un cacciatore vuole raggiungere sicuramente il suo scopo, chiude un occhio perché l'altro veda meglio. Chi vuol comprendere una cosa a fondo vi si impegna con tutti i suoi sensi e li riconduce in quel centro dell'anima dove hanno origine. Così come tutti i rami derivano dal tronco dell'albero, così tutte le facoltà, quelle della sensibilità, quelle con cui desideriamo altrettanto bene che quelle con cui lottiamo, sono unite alle facoltà superiori nel fondo dell'anima. Ecco che cosa significa rientrare in se stessi. Vuol dire riscoprire attraverso la concentrazione, l'attenzione, la poesia, l'amore, riscoprire il centro di sé. Dice poi, se ora noi vogliamo uscire da noi stessi, o meglio elevarci al di fuori e al di sopra di noi stessi, allora dobbiamo rinunciare ad ogni volontà, desiderio ed azione personale. Non deve restare in noi altro che una semplice e pura ricerca di Dio, senza aver desiderio di conservare nulla che sia soltanto nostro. Ablatio alteritatis, superare l'alterità, rendersi conto che tu ed io sei la stessa, nella stessa dimensione. Bradharanyaka Upanishad, chi dice io sono io e Dio è un'altra cosa da me, per gli animali è una bestia, per gli uomini è una bestia, per gli dèi è una bestia, diceva così l'Upanishad adesso. L'ho detto un po' al brucio, ma comunque, questa è. Non deve restare in noi altro che una semplice e pura ricerca di Dio, senza conservare nulla. Non si deve essere, diventare o ottenere qualcosa che sia soltanto nostro, ma dobbiamo avere la sola volontà di appartenere a Lui, di fargli posto nel modo migliore, il più intimo possibile con Lui, perché Egli possa compiere la sua opera e nascere in noi senza che vi sia ostacolo a nascere in noi in Natale, senza che vi sia ostacolo dalla parte nostra. Infatti, due esseri possono fondersi in uno solo. Per questo è necessario che si comportino l'uno passivamente e l'altro attivamente, perché l'occhio possa percepire le immagini che sono su di una parete o qualsiasi altro oggetto, non deve avere dentro di sé alcun'altra immagine. Così pure quando egli avesse già l'immagine di un determinato colore, non potrebbe mai percepire contemporaneamente un'altra. Allo stesso modo che l'orecchio, già impegnato in un determinato suono, non può contemporaneamente percepirne un altro. Così dunque, tutto quello che è destinato a ricevere deve essere vuoto, puro. Perciò tu devi tacere, perché allora il verbo di questa nascita potrà essere pronunciato in te, vach. Il verbo potrà essere pronunciato in te. Lo spanda, no? Dello shivaismo kashmira, dentro di te scoppia il verbo. E poi lavora lui, poi lavora lui, poi lavora lui. Tu ama e sei felice. Impara a essere felice, perché guarda che la scelta di stare nella cacca o vivere nella bellezza è tua. L'uomo ha questa possibilità, ha questa ricchezza. L'uomo è questa possibilità, l'uomo è questa ricchezza. E dice poi, perciò tu devi tacere, perché allora il verbo di questa nascita potrà essere pronunciato in te e tu potrai intenderlo. Ma, sì, ne ben sicuro, se tu vorrai parlare, lui vorrà tacere. Se dunque devi comprendere, esci completamente da te stesso, Dio entrerà tutto intero. Man mano che tu esci, Egli entra, né più e né meno. Questa qui è bella, vai. In questa notte, parliamo sempre del sermone per Natale, è nato da una madre ed è diventato nostro fratello. Egli è stato generato nell'eternità senza madre e nel tempo senza padre. Ci dice Sant'Agostino, Maria è stata molto più contenta che Dio sia nato spiritualmente nella sua anima, più di quanto lo sia stata per il fatto che sia nato da lei secondo la carne. Perciò chi vuol veder compiuta questa nascita spirituale nella propria anima, perciò chi vuol vedere compiuta questa nascita spirituale nella propria anima, come in quella di Maria, imitare la Madonna, imitazione, deve considerare quali fossero le disposizioni particolari di Maria, di lei che fu madre di Dio, madre e nel suo spirito e nella sua carne. Maria era una vergine casta e pura, una giovane promessa in sposa e fidanzata, che si teneva in disparte e separata da tutto, quando l'angelo venne da lei. Angelus Domini nuntiavit Maria. E così che deve essere una madre in spirito di questa nascita divina. Essa deve essere vergine casta e pura, e se per caso si sia allontanata da questo, è necessario che subito vi ritorni. E poi dice più avanti una cosa bellissima. Una vergine che vuole somigliarle, attenti che una vergine che vuole somigliarle siamo tutti noi, Una vergine che vuole somigliarle deve perciò vivere ritirata, vuol dire attento, vuol dire concentrato, ritirato, vuol dire che i tuoi tentacoli li metti da parte. Dice questa vergine che deve essere ritirata, dice... ed avere tutte le sue disposizioni abituali, i suoi pensieri, la sua condotta orientata verso la vita interiore. Se tu ti concentri, fai fuoco, tieni duro, ami, 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 Dio non ti pianta gli scarponi sul naso. E così essa, questa donna, questa vergine che siamo noi, porta molti frutti ed un frutto splendido a gustarsi, lo stesso Dio. E il figlio di Dio che è ed ha in sé ogni cosa. Possa dunque ciascuno di noi far posto dentro di sé per questa ineffabile nascita, per poter diventare una vera madre nello spirito. Noi siamo madre. Papa Albino Luciani, Dio è madre. Lì si faceva ancora della spiritualità seria, insomma. Sì. Qualsiasi salto, perché ce n'è per sempre. È una meraviglia, Tauler, 1300, seguace di Eckhart. Non c'è, no milk for me, è un'altra cosa. Qualsiasi cosa fastidiosa possa sopravvenirti, tutto ti prepara e ti serve per la tua vita di gioia interiore. È stato ordinato da Dio tutto quel che ti può arrivare, è misurato, pesato, contato e non può arrivarti nemmeno né altro. Che il mio occhio sia al suo posto nella mia testa. Questo è stato preordinato da tutta l'eternità di Dio Padre che è nei cieli. Che mi sia strappato e io divenga cieco o sordo, il Padre che è nei cieli ha anche eternamente previsto che così doveva essere. Egli aveva per questo da tutta l'eternità un disegno eterno. Ed è così che da tutta l'eternità avevo perduto la mia vista in Dio. Non dovrei allora aprire l'occhio e l'orecchio del mio cuore, ringraziare il mio Dio per tutto il suo eterno disegno che si compie in me? Dovrei soffrirne? Dovrei, al contrario, trovarvi un mirabile motivo di ringraziamento. E per questo vale anche la perdita dei tuoi amici, dei tuoi beni, del tuo onore, della tua consolazione e di tutto ciò che Dio ti invia. Tutto, se puoi accettarlo, ti prepara e ti dispone alla vera pace. Ce n'è per sempre. Bestia, questa qui. Sermone per l'Epifania. In tutto il mondo Dio non desidera altro che una sola cosa, la sola cosa di cui abbia bisogno, ma la desidera così straordinariamente che vi dedica tutte le sue cure. Ecco che cos'è. Trovare vuoto e preparato il fondo che ha posto nello spirito nobile dell'uomo. Trovare vuoto e preparato il fondo che ha posto nello spirito nobile dell'uomo, perché Dio vuole compiere la sua ineffabile opera, l'ineffabile opera divina. Perché Dio, dice Tauler, può tutto in cielo e in terra, gli manca una sola cosa per non poter realizzare nell'uomo la più squisita o delle sue opere. L'uomo, Dio sparisce quando ha compiuto la sua meravigliosa opera, e alla sua meravigliosa opera l'uomo per dignità collabora. La nostra vita di tutti i giorni è sacra. La nostra vita è un rito. Tutto quello che facciamo è amore. Tutto quello che facciamo è un rito. Tutto quello che facciamo è astrazione. Tutto quello che facciamo è aprire le ali. E due ali. Due ali, la donna. Due ali, l'amore. Dice poi, ma che deve fare l'uomo perché Dio possa invitare la sua luce, inviare la sua luce ed agire in questo amabile fondo dello spirito? Deve alzarsi. Surge, dice il testo, alzati. E ciò vuol dire che se l'uomo ha qualcosa da fare in questa opera divina è di alzarsi al di sopra di tutto ciò che non è Dio, al di sopra di se stesso, al di sopra di ogni creatura. Questa elevazione fa nascere nel nostro profondo un desiderio ardente di staccarci e spogliarci da ogni dissimiglianza con Dio. Più si disfa di tale dissimiglianza, più grande si fa il desiderio, più, in parole povere, immagine e somiglianza, più ti rendi simile, più grande si fa il desiderio, perché è una costante, il bicchiere si vuota e d'aria si riempie di vino. Più si disfa di tale dissomiglianza, più si fa grande il desiderio, più cresce e si eleva al di sopra di sé, e spesso, quando il fondo messo a nudo, così toccato il desiderio, penetra fino dentro la carne, il sangue, le midolla stesse. Dunque, l'uomo che ha superato, che continua, cerca, continua, batte il chiodo, alla fine, gutta cava lapidem, poi si disfa di questa forze dissimilianti, e più si fa grande il desiderio. La grazia e le opere, pensa che meraviglia. Allora, quando il fondo è messo a nudo e così toccato, il desiderio penetra fino nella carne, nel sangue e nelle midolla stesse. Ecco qua, adesso che sto qui ancora. Adesso, eccoci qui. Torniamo. Per quanto l'uomo abbia distolto il suo volto e si sia smarrito molto lontano da questa felicità, risente per essa una eterna attrattiva, e in tale inclinazione, anche quando vorrebbe distrarsene, non può trovare riposo alcuno, perché tutte le altre cose al di fuori di quella non possono dargli piena soddisfazione. E c'è una cosa sola che gli dà piena soddisfazione, l'amore, e l'amore è Dio stesso. Deus est, senti che meraviglia. E così che ogni cosa trova il suo riposo nel proprio ambiente naturale, la pietra sulla terra, il fuoco nell'aria, e l'anima trova il suo posto naturale in Dio. L'uomo che non rientra almeno una volta al giorno nel fondo della sua anima, perlomeno secondo i suoi mezzi, non ti sta dicendo che devi farti santo e ti danno la carta verde, il Green Pass. Gli sta dicendo l'uomo che non rientra almeno una volta al giorno nel fondo della sua anima, perlomeno secondo i suoi mezzi, cioè non volere troppo, ma quello che puoi fallo. Hai una scala di 100 gradini, ne hai fatto uno, è già uno in meno. Senti che meraviglia. Ma per quelli che sgomberano questo fondo, lo purificano e ne tolgono le immagini, perché il sole possa splendervi con tutta la sua luce, il gioco di Dio è più dolce del miele, di ogni dolcezza. E tutto quel che non è tale gioco per loro è insipido, è amaro. Sì, per quanti hanno gustato tali gioie, il mondo intero è fiele, amaro, perché quando si sono gustate tali gioie, questa nobile profondità dell'anima chiama ed attira così fortemente che il midollo esce fuori dalle ossa, il sangue dalle vene. E dove questa immagine si è veramente formata, tutte le altre immagini si distaccano e spariscono. Ah dai, questa qui, ci stiamo ancora. È un po' forte. Il cavallo fa del letame nella stalla e il letame in sé è sordido e manda cattivo odore. Lo stesso cavallo lo trascina con non poca fatica nei campi, dove farà crescere il raccolto prezioso di un bel frumento o di un vino delizioso. Il raccolto che non sarebbe stato certamente così buono se non ci fosse stato, non sarebbe stato così buono senza lo stato del letame. Tienti il tuo letame, cioè i tuoi difetti, di cui non vieni a capo per il momento, di cui non riesci né a disfarti né a dominare. Prenditi la pena di portarli con cura sul campo dell'amorevole volontà di Dio, in un abbandono verace di te stesso. Spandi il tuo letame in questo bel campo e senza dubbio ne verrai fuori, in umile abbandono, frutto splendido, delizioso. Il fardello di Dio è veramente leggero. Ma di più, per te ci sarà un'ebbrezza, un piacere, una gioia, un paradiso, perché Dio, che porterà il fardello, sarà Lui, e l'uomo camminerà libero da ogni peso, Quando egli sarà uscito da se stesso, nello stesso istante, Dio entrerà completamente in tutto l'agire e nell'abbandono di uomini che si siano resi tali. È un testo meraviglioso. Ci sta dicendo, l'uomo ha la dignità. Tutta la vita è amore, tutta la vita è rito. Non facciamo niente, compreso suonare il clacson, senza Dio. Dio è la nostra realtà. State bene, in realtà è amore, evidentemente. Ciao, state bene.